9:14, quasi 15. Buongiorno, buongiorno, questa Mille Voci. Io sono Isabella Visetti, con me oggi Giuditta Wiesendanger.
Buongiorno.
Buongiorno Giuditta. Completano la squadra di oggi Mauro Benzoni, che sarà alla regia tecnica. Adesso c'è ancora Andrea Colosio e poi Michela De Pedrini al centralino di Rete 1. Poi ci siete voi, la vostra voce, che potete farci sentire con messaggi scritti o messaggi audio, però brevi, così c'è più possibilità che noi possiamo mandarli in onda, allo 076 321 1113. Noi iniziamo parlando di arte, di un quadro non finito e terminato dall'intelligenza artificiale, Giuditta. Intelligenza artificiale che ora, lo sappiamo, è dappertutto, ma anche in campo artistico.
Sì, in molti ricorderanno per esempio il concerto degli ABBA, il tour degli ABBA, che si è svolto non con loro in persona ma con degli avatar. In questi giorni si sta anche parlando di un altro tour, di un altro artista che non c'è più, quindi parliamo di una ricostruzione completa grazie all'intelligenza artificiale di un'immagine di Elvis, perché l'anno prossimo andrà in giro per le varie città,
cioè,
del
quest'anno
mondo,
è già il 2024.
Caspita, è vero,
caspita.
Sì. È il primo giorno.
Siamo all'11 gennaio, Giuditta.
Sì, è la prima volta che torno al microfono nel 2024 e ancora non ho registrato.
Che è 2024,
sì.
Va bene.
E niente, quindi questo tour Elvis Revolution sarà in giro e ci sarà la figura di Elvis a cantare, completamente ricostruita dall'intelligenza artificiale. Però noi oggi in realtà ci concentriamo su un'altra forma artistica che ha in qualche modo subito
l'intervento dell'intelligenza artificiale, non troppo in positivo. Diamo solo due indizi, poi ascoltiamo un brano musicale e poi spieghiamo meglio.
Parliamo di Keith Haring e del quadro non finito.
Allora, vi diciamo di più dopo Roy Orbison, Pretty Woman, ve la ricorderete questa canzone. Intelligenza artificiale usata in campo artistico, in questo caso che vogliamo raccontarvi, su un quadro di Keith Haring. Cos'è successo, Giuditta?
Questo quadro, che si chiama proprio quadro non finito, è stato completato da un utente di X, ex Twitter, è stato pubblicato online, finito. Ed è un po' particolare perché è un quadro pensato per essere non finito, è un quadro bianco con un angolo dipinto di viola, e questo utente, pensando non fosse finito, ha deciso di completarlo grazie all'intelligenza artificiale. L'ha poi pubblicato online e ha ricevuto dei commenti di vario tipo.
Diciamo che l'impresa non è piaciuta a molti.
Vediamo perché non è piaciuta.
Però io pensavo, quando ho letto con la coda dell'occhio questa notizia, pensavo che fosse, non so, un'associazione di artisti, una galleria d'arte. Invece è un utente
qualsiasi.
Vorrei dire un utente X, ma X è proprio la piattaforma dove lui ha pubblicato appunto questo quadro completato, che nasceva per non essere completato, lo sottolineiamo. Ma allora chiunque di noi potrebbe farlo?
Chiunque, basta andare online e ci sono dei programmi gratuiti di intelligenza artificiale che si occupano di immagini e che permettono di generare immagini a partire da un input, da un'indicazione che dà chi è interessato a creare questa immagine, o addirittura di creare immagini basandosi su un'immagine che tu gli fornisci come indicazione, gli dici che vorresti un'immagine per esempio come quella, o che vorresti che un disegno non finito venisse completato. Chiunque può farlo anche gratuitamente, poi ovviamente ci sono anche programmi a pagamento che hanno un altro livello di definizione, più dettagli, eccetera. Però sì, chiunque può farlo.
Sarebbe interessante capire questo utente, chiunque, diciamo, rappresenta tutti noi, che indicazioni poi ha dato. Però al di là di questo, che forse è l'aspetto meno interessante della storia, magari facciamo un passo indietro e parliamo di questo quadro dell'artista statunitense.
Sì, lui appunto molto famoso, è noto per le sue figure molto stilizzate, colorate, deformate, in movimento, e per intenderci sono quei quadri caratterizzati da delle linee molto semplici, molto spesse, nere soprattutto. E lui ha lasciato tantissime opere prima della sua prematura scomparsa. Lui è morto a 32 anni e lottava da tempo contro l'AIDS. AIDS che, ricordiamo, negli anni 80 circolava in tutto il mondo ed era tanta la disinformazione su questa malattia. E lui, Keith Haring, con la sua arte ha sfruttato il suo successo e ha cercato di sensibilizzare il pubblico, ed è proprio quello che voleva fare con la sua opera, il quadro Non finito. E dicevamo prima che è una grande tela bianca dipinta solo in un angolo, e effettivamente sembra un dipinto interrotto, non finito. In realtà, dicevamo, è stata una scelta intenzionale. Perché? Perché in questo modo lui voleva rappresentare il vuoto che l'AIDS stava lasciando. Infatti all'epoca contagi e conseguenti morti erano così alti che si poteva parlare di pandemia.
Certo, e non c'erano ancora le cure, le terapie che abbiamo a disposizione al giorno d'oggi, o anche la conoscenza, no, di questa malattia che abbiamo, ecco, in questi anni.
Sì, la disinformazione era tanta e di AIDS si moriva. E questa tela bianca dipinta in un angolo di viola voleva rappresentare il vuoto, un senso di tristezza, di angoscia a chi la guardava, e viola in un angolino per dare un po' quel senso di piccolo di fronte a qualcosa di enorme, a una battaglia molto, molto impegnativa. E cos'è successo? Dicevamo prima che questo quadro è stato completato da un'intelligenza artificiale, da un utente che poi ha pubblicato il risultato sul social X. E lui ha scritto...
Che chissà se lui sapeva la storia di questa opera, probabilmente la ignorava, no?
Infatti l'abbiamo capito perché sotto il suo post lui ha scritto «La storia di questo dipinto è davvero triste. Ora, usando l'intelligenza artificiale, possiamo completare ciò che lui non è riuscito a finire». Quindi è chiaro che probabilmente c'è stato...
Non sapeva
poca
cosa...
Poca ricerca,
sì,
forse.
Su questa opera, sì, un po' superficiale il suo gesto è stato.
Infatti tantissimi utenti si sono scatenati nella sezione commenti dicendo che la sua, quella di completare l'opera, si tratta di un'azione, cito letteralmente, irrispettosa, disgustosa o addirittura una profanazione, un'offesa. E infatti molti dicono, come stavamo anche dicendo noi, che questa ricostruzione con questa ricostruzione l'utente ha mancato di rispetto non solo all'artista, ma anche alle persone che hanno perso la vita a causa dell'AIDS durante gli anni Ottanta. Insomma, ognuno ha espresso la sua opinione e non ce n'erano di positive.
Dunque, una shitstorm, come si dice,
sì.
Sai, proprio una valanga di messaggi negativi che lui pensava di, chissà, fare magari un'impresa bella, artisticamente utile, dire guardate, con questo nuovo sistema noi possiamo immaginare cosa voleva fare l'artista, invece niente. Ha risposto a tutti questi messaggi?
No, poverino, non ha risposto. Immagino che non debba essere facile essere sommersi da questa grandissima quantità di critiche. Chi lo sa, magari nei prossimi giorni riemergerà. Sta di fatto che probabilmente qualcosa lui sul quadro lo ha imparato adesso.
Qualcuno ci dice che in un messaggio allo 076-321-1113 che si parla sempre di intelligenza artificiale come se tutto partisse da una sua autonomia, ma ricordiamo che il suo sapere arriva dall'uomo. In effetti gli algoritmi con cui funziona l'intelligenza artificiale sono allenati dall'uomo,
sì.
È l'uomo che dà, appunto.
Sì, non è la macchina che prende iniziativa.
Ecco, esattamente. E dopo ci ricorda, con questo concetto è stata fatta anche la rivoluzione industriale, come anche la creazione di robot, evoluzioni che hanno tolto lavoro a mani e menti sapienti, ma siamo sicuri che un'interpretazione artificiale sia per forza un male per il genere umano? Questa è la grande domanda che ci stiamo facendo tutti attorno all'intelligenza artificiale in molti campi, mettiamo la ricerca scientifica, la ricerca medica, ha delle applicazioni concrete e anche positive e utili. È però, diciamo, questo utilizzo
nel mondo delle arti, nel mondo di tutto quello che è umanistico, che coinvolge il pensiero, la riflessione, le emozioni, che perplime.
Sì. Ecco, sì, esattamente. Anche, non so, nel campo del giornalismo c'è una grande discussione se è giusto far scrivere piccoli trafiletti all'intelligenza artificiale. Magari sì, perché magari si toglie questo lavoro così ripetitivo ai giornalisti, che magari hanno poi tempo di
dedicarsi,
non so, agli approfondimenti, ai reportage, alle inchieste. Però anche qui c'è una discussione, una grande discussione in corso, fin dove infatti anche l'Unione Europea sta riflettendo appunto anche delle linee guida sull'utilizzo l'utente finale, no? Che chi legge un articolo forse dovrebbe sapere che è stato scritto grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale. Dunque, la domanda che fa il nostro ascoltatore è la domanda che ci stiamo facendo tutti come società, ecco, dire fin dove utilizzarla e quali possono essere le applicazioni positive, e cercare di contenere, mitigare invece quelle meno positive o più problematiche.
Sì. E anche la necessità magari di un'alfabetizzazione nel mondo dell'intelligenza artificiale da parte di chi la utilizza.
Ecco, esattamente, forse anche sapere che alla fine, all'origine, ci siamo ancora noi esseri umani. Noi non volevamo adesso rispondere definitivamente a questa domanda, Mille Voci se la farà diverse volte nel corso del 2024 e tratteremo questo tema sotto diverse angolazioni. Voi continuate a scriverci allo 076 321 1113. Dopo Emma cambiamo tema e torniamo a parlare di educazione, un altro tema che piace molto a Mille Voci. 9:32 a Mille Voci, abbiamo parlato di questo quadro di Kit Haring completato dall'intelligenza artificiale, un quadro che però l'artista aveva concepito proprio così, un piccolo angolino colorato e poi il resto una tela bianca, e c'è un nostro ascoltatore che scrive un messaggio che in effetti
lui
poteva essere utile.
Un modo stupido di utilizzare l'intelligenza artificiale, il fenomeno non poteva chiedere all'intelligenza artificiale la vera storia di quel dipinto. Effettivamente adesso l'ha imparata la storia, però la prima cosa che ha fatto non è stata chiedere qualche informazione, ma è stata direttamente modificarlo,
completarlo e dire: guardate, questo quadro così triste, no, era un'opera incompleta secondo lui, io l'ho completata. Ma dicevamo che in questo segmento di Mille Voci vogliamo tornare a parlare di educazione, di crescita dei figli, di linee guida per appunto accompagnare nel percorso di crescita i bambini. In Svizzera tedesca impazza un furioso dibattito, possiamo dire così, su questo Jungel Methode, che io potrei tradurre il metodo della giungla, Giuditta.
Sì, così almeno ci capiamo tutti, ed è il termine appunto utilizzato per definire il modo in cui gli adulti delle popolazioni indigene dell'America centrale affrontano proprio l'educazione dei figli.
Allora, proprio in sintesi, in due parole, in cosa consiste questo metodo?
Allora, si parla di un'educazione collettiva dei bambini da parte della comunità intera e non un'educazione esclusivamente da parte dei genitori. Questo è il primo punto. Invece il secondo punto è un allontanamento dall'idea che tutto ruota attorno ai bisogni dei bambini, che secondo la nostra filosofia occidentale andrebbero immediatamente soddisfatti e su cui ci si basa per creare giochi e attività su misura.
Sì, molti psicoterapeuti, psicanalisti parlano del bambino dittatore o del bambino re, no? Che è lui al centro ed è lui
tutto,
che detta le condizioni, la vita della famiglia, quello che si deve fare, tutto a misura di bambino.
E invece, secondo il Jungel Methode, concretamente nel quotidiano i bambini devono essere trattati praticamente come adulti, quindi non ci sono giochi su misura per loro, non vengono incoraggiati o spronati continuamente, vengono rivolte loro domande molto difficili, anche sulla morte, per esempio, insomma, proprio trattati come adulti.
che qui anche gli esperti dicono in fondo hanno, i bambini hanno già una personalità già loro, un carattere già loro fin da quando sono piccolissimi, hanno solo il corpo che è piccolo, però manca loro anche tutta una serie di competenze, insegnamenti, esperienze.
Sì, e infatti questo metodo sembra ignorare un pochino questa cosa, in realtà la riconosce, semplicemente la affronta in maniera diversa. E qui in realtà sentiamo poco parlare di questo metodo, però in Svizzera interna è un argomento che coinvolge molte persone. Infatti l'altro giorno sull'NZZ è uscito questo articolo tradotto dall'inglese, articolo di una antropologa, Francesca Mezzenzana, che lei ha cambiato vita insieme al marito e il figlio, ancora bebè, si è trasferita in America Centrale, dove ha potuto appunto osservare come venivano educati i bambini nella comunità indigena di cui era originario il marito, dove si sono trasferiti. E è interessante perché lei intreccia il racconto della sua esperienza e quello che ha osservato. E lei dice che si prendeva cura di suo figlio, ovviamente perché era un bebè, mentre era giù, e le persone la guardavano un po' stranite, addirittura ridevano di lei. E lei ha capito che ridevano perché pensavano che il modo in cui lei si approcciasse al figlio fosse ansioso, fosse eccessivo. Insomma, la giudicavano in un certo senso e non lo nascondevano. E per noi è normale vedere un genitore che corre dal bambino quando il bambino si fa male, quando piange, quando vuole essere preso in braccio. Per le persone del posto invece era stranissimo che lei assecondasse così tanto i bisogni del bambino.
Però qualcuno potrebbe dire: cambi contesto, un contesto molto distante da quello che siamo abituati a vivere in Europa, diciamo nei paesi europei, ed è abbastanza intuitivo che cambi il metodo per crescere un bambino.
Ed era intuitivo, però lei l'ha proprio vissuto come uno shock culturale. Infatti racconta, per esempio, che un giorno è tornata a casa e suo figlio non c'era e lei è andata in panico. In realtà il marito le ha semplicemente risposto che il vicino di casa lo aveva portato a fare una passeggiata, e lei dice che in quel momento le è salita un'agitazione incredibile e che sentiva il bisogno di andare a cercare suo figlio perché aveva paura che gli fosse successo qualcosa. Quindi lei è stata agitata, ha camminato avanti e indietro per il giardino per ore finché il bambino non è tornato, contento, completamente in salute, insomma non gli era successo niente, e lei si era agitata per nulla.
Però lei, essendo un'antropologa, probabilmente ha fatto una sintesi tra quello che lei provava come madre, come avrebbe allevato un bambino in una città europea, e invece come lo si può allevare in una piccola comunità indigena in Amazzonia.
Sì, ecco, la scienziata che è in lei ha osservato che effettivamente per quella comunità indigena, ma come anche per altre molte, il bambino non è completamente al centro dell'attenzione dei genitori, ma è responsabilità della collettività, della comunità, dell'intero villaggio, che si prende cura di questo bambino, lo porta a fare diverse attività, lo porta a cucinare con loro. Insomma, il bambino non è sempre attaccato ai genitori o alla mamma, ma passa un po' di tempo con tutti, vive cose diverse, vive pensieri diversi, approcci diversi, così che si possa sviluppare in maniera più completa.
Si potrebbe dire che ha altre figure di riferimento, ha un, diciamo, più ampio.
È vero che in realtà anche noi qua facciamo riferimento a nonni, zii, zie quando si tratta di accudire dei bambini e glieli fidiamo, non so, io ancora non ho figli, però quando, non so, vai al lavoro chiedi al nonno, alla nonna se se ne prendono cura, o comunque ci sono altre figure. Però è in maniera molto diversa che noi concepiamo l'affidare i nostri bambini a qualcuno rispetto a come viene concepito nella comunità che lei ha osservato. Lì dice che i ruoli non sono ben definiti, qua invece noi sappiamo che magari con nonno e con la nonna si fanno determinate cose, determinati giochi, ci sono meno regole, e invece lì non vengono definite queste cose. I genitori non dicono alla persona a cui affidano il bambino, che in realtà non è neanche un affidare, cosa devono fare in quel momento, quali sono le regole del bambino e quali no, semplicemente passa del tempo con quelle persone.
Sì, e vede un altro modo di approcciarsi, un altro modo di magari trascorrere la giornata, impara altre competenze, perché magari le persone fanno cose diverse rispetto a quello che fanno i genitori. Questo della collettività che si prende a carico della cura di un bambino mi ricorda un proverbio africano che diceva: per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio, no? Che in fondo due genitori non bastano. Questa è forse una delle cose più distanti adesso dal nostro concepire l'educazione di un bambino. Ma fermiamoci qui con le prime informazioni, poi andiamo a vedere com'è il dibattito oltre Alpe. 076 321 1113, diteci cosa pensate di questo metodo della giungla. Beh, lo dico così, in sintesi, no? Educazione collettiva per un bambino, e non tutti i bisogni di una famiglia ruotano attorno ai bisogni del bambino. Quanta autonomia, quanta indipendenza dare ai figli nel processo di crescita, di educazione? Stiamo parlando di questo metodo della giungla, una discussione su questo metodo, su come crescere i figli, sta veramente dividendo l'opinione pubblica nella Svizzera tedesca. C'è chi è a favore e c'è chi dice no, ma questo metodo forse non è applicabile a una realtà occidentale, no? Dove ci sono i pericoli, ci sono i genitori più ansiosi, il mondo è diverso che non vivere in un piccolo villaggio di una comunità indigena. Però dopo capiremo che il cuore del problema sta altrove, proprio nell'indipendenza e nell'autonomia. Arrivano dei messaggi. Allora, un messaggio di un'ascoltatrice che dice: quando mi sono trasferita nella Svizzera tedesca io ero abituata ad accompagnare mia figlia all'asilo quando vivevo a sud delle Alpi. Quando ho fatto così la prima volta sono stata sgridata dalla maestra, mi hanno detto: qui i bambini vengono da soli. E allora il secondo giorno, dice questa madre, mi sono fatta coraggio, in un certo senso ho mandato la bambina da sola all'asilo, ma poi mi sono preoccupata e ho chiamato l'asilo per accertarmi che fosse arrivata e sono stata sgridata una seconda volta. Ecco, il tema dell'accompagnare i bambini all'asilo o alla scuola elementare è sempre un tema, si discute quanta indipendenza, quanto lasciargli fare questa cosa da sole, ma è chiaro che i genitori devono convivere con una certa preoccupazione.
A me viene in mente per esempio il pedibus, che sono gruppi di bambini con genitori volontari che si trovano tutti insieme a un punto di ritrovo e vanno a scuola assieme. Trovo che quello sia un buon modo per accontentare un pochino tutti. O penso anche alla mia esperienza come animatrice scout, dove i bambini all'attività del sabato arrivano in maniera indipendente se fanno la terza, la quarta, la quinta elementare, e invece arrivano accompagnati dagli animatori quando sono un pochino più piccoli. Quindi c'è una sorta di progressione, no? E comunque è un accompagnamento in una zona sicura, è un bosco, quindi non ci sono strade da attraversare, però è un modo per lasciare un pochino di indipendenza al bambino, quindi non è un salto mortale, mettiamolo così. Siamo tutti tranquilli. Poi adesso non so esattamente i genitori cosa pensano, però i bambini in quel momento non sono lasciati a se stessi.
C'è anche l'idea che poi il bambino può acquisire delle competenze, della capacità anche senza i genitori, no? C'è questo processo di apprendimento che può fare autonomo attraverso l'esperienza. C'è un altro messaggio interessante che ci arriva da un ragazzo che ci scrive: sono nato in Bangladesh e cresciuto a Varese. Io volevo fare un piccolo esempio tra un bambino nato e cresciuto in Sicilia e un bambino nato e cresciuto in Lombardia. Pur essendo della stessa nazione, il bambino nato nel sud Italia va a comprare le caramelle da solo in prima elementare, cosa che in Lombardia è impensabile perché è considerato troppo piccolo. E allora voglio dirvi, l'ambiente dove si cresce cambia, e la stessa cosa potrebbe valere anche in Svizzera tra un bambino cresciuto a Zurigo e un bambino cresciuto in un paesino di una valle della Svizzera italiana. È diverso l'ambiente che lo influenza, pur essendo della stessa età.
Sì, ovviamente quando ci sono delle realtà un pochino più piccole, meno trafficate, meno pericoli, meno persone, ci si sente un po' più tranquilli a lasciare i bambini fare le cose da soli. È quello che dicevamo prima, è importante con tutti questi, chiamiamoli insegnamenti, ricordarci che vanno applicati in un determinato contesto, che ha le sue caratteristiche, che quindi fa molta differenza.
Sì, la stessa idea del lasciare andare il bambino a scuola da solo, c'è tutta una lista di cose che il genitore deve osservare per capire se è veramente fattibile farlo in sicurezza senza correre rischi inutili.
L'idea di fondo è comunque che si sviluppi un po' di indipendenza.
Sì. Allora, se io avessi potuto essere educata con questo metodo, ci scrive un'ascoltatrice, oggi sarei libera dalle mie paure ed ansie e vivrei la mia vita con più coraggio.
Ecco, chi lo sa?
Chi lo sa se fa la differenza? Quello non lo sappiamo forse, né? Quello non, penso che anche gli esperti non possano veramente certificarlo, però di sicuro c'è che un'autonomia può aiutare nel processo di crescita, dove appunto non solo i genitori sono al centro di questo processo.
E a me quando si parla di queste cose piace pensare anche agli adulti come dei piccoli bambini che in realtà hanno dentro, e che comunque un po' come affronta la vita dei bambini lo fanno anche gli adulti, a piccoli passi, con delle piccole cose, dei piccoli incoraggiamenti che poi ci portano sempre un pochino più avanti. Si sviluppa sempre un pezzettino alla volta di questo coraggio, di questa competenza, quindi si può sempre provare, sia come bambini con cose più semplici, ma anche con gli adulti con come si dice, competenze o insomma un po' più complicate.
Allora, abbiamo parlato che l'ambiente, il contesto può fare la differenza. Secondo me fa anche la differenza se tu come genitore sei più ansioso e preoccupato e
hai bisogno di controllare di più la situazione, ecco, le persone che vengono a contatto con tuo figlio. E riguardo a questo punto c'è appena arrivato un messaggio che ci dice: l'idea di questo tipo di educazione mi piace molto, sono convinta che potrebbe aiutare a risolvere dei problemi educativi. In questo nostro mondo sempre più complesso, l'educazione fatta da persone con abitudini e idee diverse potrà essere solo positiva e ampliare sicuramente la conoscenza e l'intelligenza dei bambini.
Certo, la diversità sappiamo, magari la possiamo temere, ci incute un po' di timore, ma la diversità porta ricchezza, perché porta un altro modello o almeno una riflessione su qualcosa che è diverso da quello che abbiamo pensato fino a quel momento lì.
Vivere varie esperienze, varie idee, varie opinioni, varie
sì,
persone.
Che non vuol dire poi assumerle, no? Ma avere un contatto con qualcosa che è differente e poi capire che noi possiamo andare poi sempre seguire la nostra strada, ma sappiamo che c'è qualcosa d'altro. Allora, in conclusione, cosa possiamo dire, Giuditta?
Allora, possiamo dire che ci sono effettivamente delle differenze fra i metodi educativi che utilizziamo noi, che sono comuni in Occidente, e altri metodi educativi di altre realtà che variano anche perché il contesto è molto differente. L'idea di base comunque del metodo della giungla, chiamiamolo così, è quella che i bambini vengano cresciuti da una comunità, da un villaggio, mettiamola così, e che il rapporto madre-figlio o genitori-figlio non sia l'unico della vita del bambino, e anche l'idea che non per forza tutti i bisogni dei bambini vadano assecondati immediatamente, ma che si concepisca il bambino un pochino di più come un piccolo adulto piuttosto che come un essere completamente diverso dagli adulti, e che quindi magari non ci siano solo attività su misura per i bambini, ma anche attività dove il bambino è coinvolto nella vita quotidiana adulta, come per esempio la preparazione dei pasti, che in realtà è una cosa che prevede anche il metodo Montessori. Quindi questo.
Sì, quello mi trova molto concorde, che non tutte le attività che pianifichi con la famiglia siano pensate solo per il bambino. Certo, qualcuna ce ne vuole, ma come tu adulto ti adatti un po' al bambino, anche il bambino può adattarsi, diciamo, al ritmo, alle attività della famiglia normale, presupponendo che può imparare qualcosa che poi gli torna utile.
Sì, e soprattutto di non cercare il perfezionismo nei bambini. Loro devono ancora imparare a fare le cose, cresceranno, lo faranno, e quindi gli si lascia fare quello che devono fare tranquillamente, senza troppe pressioni.
Ci scrive una nostra ascoltatrice: il bambino dittatore, che è questo bambino, dicevamo, che gli esperti chiamano così, si potrebbe dire anche il bambino re, il bambino che è al centro di tutto, è un fenomeno degli ultimi decenni. Io sono l'ultima di 4 figli, nata a metà degli anni 50. Mia madre era costretta a lasciarci una certa autonomia, non aveva molto tempo per noi, frustrazioni e noia erano normali, ma ci hanno aiutati a crescere.
È vero, la noia aiuta, è provato.
Sì. La noia, quello lo dicono, che un po' di vuoto, no? Un po'
è
di
sano.
È sano, perché poi uno si deve ingegnare.
Il pensiero corre e si trova qualcosa da fare.
Si trova qualcosa da fare e non è già tutto lì pronto, servito dai sì. genitori. Ma questo, la noia, vale anche per noi adulti.
Sì, io però non sono capace. Chissà che nel 2024...
Allora, siamo tutti un po' iperattivi, tendiamo tutti un po' al controllo, siamo tutti un po' ansiosi, siamo tutti iperprotettivi.
Però ci stiamo provando un po' tutti, o mi piace pensare che tutti ci provino, insomma, a fare dei passi avanti.
Certo, poi parlavamo del contesto, della famiglia, del luogo dove si cresce. Chiaro che, riferendomi all'ultimo messaggio, fa anche la differenza se sei figlio unico o cresci con dei fratelli e delle sorelle, ma qui apriamo un altro capitolo. Ne avevamo parlato del vantaggio di crescere con fratelli e sorelle, però è chiaro che anche quello, anche magari, scarica un po' della tensione che ha il genitore, perché dice: ma tanto sono in due, possono giocare assieme, possono andare a scuola assieme, sai, sì. Sei un fratello più grande che ti protegge.
Scarica la tensione, però poi dall'altra parte il genitore deve un po' dividere le energie sui vari figli, deve scegliere un po' dove convogliarle.
Insomma, qualcuno l'ha detto, il mestiere sì. di genitore è un mestiere difficile.
Per un villaggio.
Per un villaggio intero, e non bastano forse le competenze di un intero villaggio.